Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. Del 19 gennaio, il che significa che mancano una manciata di giorni al 25 gennaio, che è il giorno della chiusura dei battenti, almeno qui alla Fabbrica del Vapore di Milano, della mostra fotografica sui 50 anni di Radio Popolare. La storia di Radio Popolare attraverso quelle immagini, vedremo poi di fare in modo che quelle fotografie siano presto ancora visibili. Ma nel frattempo, se volete, la Fabbrica del Vapore a Milano è ancora aperta per quest'ultima settimana fino al 25 per la mostra fotografica dei 50 anni di Radio Popolare. La domanda di sicurezza, ovvero la richiesta allo Stato di una garanzia della propria incolumità, forse non solo fisica. Siamo sicuri che sia ben indirizzata in questo paese la domanda di sicurezza? Un pezzo della politica, quando accadono fatti di cronaca che generano allarme sociale, o per meglio dire che vengono descritti come generatori di allarme sociale, un pezzo della politica, dicevo, soprattutto a destra, propone in genere soluzioni securitarie, e cioè fondate sulla repressione e sul controllo. Pensate all'ultimo caso del liceo di La Spezia, il giovane ucciso dal coetaneo per una ragione ancora tutta da ricostruire nei dettagli, ma di un possesso maschile violato nei confronti di una ragazza, una vicenda che ha riaperto una discussione sui controlli nelle scuole, introdurre o meno i metal detector in tutte le scuole. Il ministro dell'istruzione Valditara ha detto di sì, che lui è d'accordo, ma solo se lo vogliono i presidi e i prefetti. Se andiamo a guardare l'ultimo cosiddetto pacchetto sicurezza del governo Meloni, quello che domani dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri e la cui gran parte è stata scritta prima dell'omicidio di La Spezia, vedremo il carattere securitario di gran parte di quelle norme. Zone rosse più facili e rafforzate, prime regole sulla detenzione amministrativa dei migranti irregolari, pioggia di norme sui reati minorili e sanzioni ai tutor, divieti e multe per scoraggiare le proteste e il dissenso, ad esempio il fermo preventivo fino a 12 ore, maggiori tutele, scudo legale per gli agenti. Questo è un elenco disordinato di alcuni dei provvedimenti che sono contenuti in quelle bozze circolate in questi giorni. In questi casi quindi la domanda di sicurezza prevalente tra politica e media, potremmo dire, finisce sempre per rivolgersi a misure repressive e mai, ad esempio, a misure di cura, di attenzione verso studenti e studentesse nel caso specifico. Quanto servirebbero, ad esempio, presidi stabili in tutte le scuole di ordine e grado, come si dice, di squadre di psicologi, di assistenti sociali? E invece no. Anziché investire su queste cose, la scuola, come sappiamo, è stata inaridita dai drastici tagli finanziari ai suoi bilanci di tutti questi anni. Ma possiamo ricordare che c'è un'altra questione di sicurezza. In Italia, salvo sparute minoranze sensibili, potremmo dire, la domanda di sicurezza non è mai rivolta verso l'insicurezza generata, ad esempio, dalla presenza delle mafie su tutto il territorio. Essere sicuri rispetto al potere della criminalità organizzata, questo sì che sarebbe ed è un tema. A Milano, ad esempio, qualche giorno fa c'è stata la prima sentenza del processo cosiddetto Idra, le tre mafie che hanno fatto affari insieme, affari criminali, e quel processo ha messo in evidenza che, virgolette, il contesto mafioso di Milano è come quello della Calabria, quindi la presenza criminale delle mafie aumenta e si allarga sul territorio. Quella frase è una frase pronunciata dalla pubblico ministero durante la requisitoria. E poi, e qui andiamo a chiudere con questa introduzione, c'è un'altra domanda di sicurezza che è praticamente inesistente, difficile vederla. La sicurezza rispetto, ad esempio, ai danni prodotti dalla corruzione. la corruzione che si porta via denaro e quindi servizi, e poi si porta via anche pezzi di fiducia dei cittadini verso il pubblico e quindi rispetto alle istituzioni. Le accuse della Procura di Roma verso l'ufficio del garante della privacy, qui mi riferisco all'ultima inchiesta di rilievo su questi temi della corruzione, sono lì a dimostrare tutta la profondità, potremmo dire, del male corruttivo. I membri del collegio si sarebbero fatti influenzare nelle loro decisioni in cambio di favori o di denaro. Questa è l'accusa che poi sarà tutta da dimostrare nelle aule di giustizia. E allora, perché è così difficile parlare di sicurezza non in termini securitari? Perché è difficile vedere forme di richiesta di sicurezza nei confronti di minacce come il potere criminale delle mafie oppure la corruzione? Saluto e do il benvenuto ai miei ospiti di questa mattina. Buongiorno e benvenuta a Donatella Della Porta.
Buongiorno.
Professoressa di scienza politica, buongiorno e benvenuto anche ad Alberto Vannucci.
Salve, buongiorno, buongiorno.
Anche lui professore di scienza politica all'Università di Pisa, entrambi si sono incrociati nei loro campi di ricerca, la professoressa Della Porta e il professor Vannucci, e insieme tra gli altri hanno scritto un La corruzione come sistema, pubblicato qualche anno fa dal Mulino, e di cui parleremo poi più avanti nel corso della trasmissione. Allora, io vorrei cominciare con voi chiedendovi, partirei con Della Porta e poi Vannucci, la domanda di sicurezza. Da quello che vediamo in genere è prevalentemente securitaria. Perché questo avviene? Sembra avere una regolarità inscalfibile, professoressa Della Porta.
Avviene attraverso un meccanismo che molti studiosi di sociologia, ma anche criminologia, hanno presentato come meccanismo di panico morale. Se pensiamo a quali sono stati individuati nella discussione pubblica come elementi che producono insicurezza, si va dai graffiti ai rave, ai maranza, ai migranti, agli scippi, a quelli che vengono individuati come grandi fonti di insicurezza. Se si guarda alle statistiche, spesso si vede che quello che i cittadini considerano come fonte di insicurezza in realtà non sono questi. Per esempio, in Germania poche settimane fa il cancelliere aveva individuato come fonte di insicurezza i migranti che producono una brutta immagine. In realtà la brutta immagine è prodotta molto di più dai radicali di destra che vanno in giro con scarponi semiarmati. Quindi c'è una, come dire, discrepanza tra quello che viene presentato come fonte di insicurezza e quello che invece viene spesso percepito dalle persone: insicuri perché non si ha welfare, insicuri perché non c'è cura, come diceva lei prima. Quindi se ne può parlare di insicurezza in un altro modo, però chi ha studiato i panici morali e questo modo di focalizzare l'attenzione su problemi che spesso sono di importanza minore, ma facendoli diventare come centrale fonte di insicurezza, gli attori che partecipano a questo incanalamento del senso di insicurezza sono i politici, per fini ben chiari, cioè la sicurezza è stato sempre il campo di battaglia, lo slogan della destra che la vede in modo securitario, e sono stati anche i media, cioè sono stati anche, e anche il modo in cui la maggioranza dei mezzi di comunicazione affronta il tema. Ovviamente con eccezioni come quella di oggi, però è questo che voglio sottolineare, il fatto che se ne può parlare in altro modo, le persone lo percepiscono in altro modo, però molto spesso le dinamiche di concentrazione dei mass media nelle mani di chi ha un interesse a presentare il problema come un problema che viene prodotto da chi è marginalizzato, da chi è giovane, da chi è etnicamente diverso, da chi ha un'altra religione, eccetera. Questi sono interessi forti e
Certo.
quindi questi sono interessi che hanno dominato il modo di presentare i problemi e quindi anche di presentare una risposta, securitaria, dove poi, come nel decreto sicurezza, anche quello precedente, vengono messe insieme tante cose che poi sono relative ai nemici che il governo di destra individua.
Certo, e poi vedremo tra un momento gli oggetti alternativi della sicurezza, delle richieste di sicurezza alternative a quelle che oggi vengono fatte e appunto tutte indirizzate verso soluzioni securitarie alle questioni che sono poste dalla mancanza di sicurezza. Tra questo ci arriviamo tra un momento. Professor Vannucci, anche a lei le faccio la stessa domanda sostanzialmente, cioè la domanda di sicurezza è prevalentemente securitaria perché non ci si riesce a liberarle da questo tipo di vincolo?
Beh, sì, Donatella ha spiegato già i meccanismi che si attivano in questa specie di cortocircuito tra un tipo di narrazione, appunto, che fa appello a questo panico morale, in cui alcune tipologie specifiche di attività, di soggetti vengono individuati come portatori di insicurezza, una realtà nella quale si esaltano in modo parossistico certe specifiche vicende di cronaca, cioè solo pensare che un fattaccio drammatico, tragico di cronaca porti a condizionare la produzione normativa e quindi a creare, come dire, un effetto normativo immediato, quindi una risposta, una reazione che va sull'onda emotiva, quindi che non è chiaramente il frutto di un progetto politico, nulla. O meglio, il progetto politico è più ampio ed è quello che già è stato descritto di questo, che, cioè, si evidenzia questo paradosso che tutti gli studiosi, appunto, delle politiche di sicurezza in Italia hanno evidenziato, cioè il fatto che c'è un totale disallineamento tra quella che è la realtà riconoscibile, empiricamente dimostrabile, di una serie di fatti criminosi che le statistiche giudiziarie ci dicono essere in costante calo da decenni, in una realtà nella quale tutti, una serie di crimini violenti, gli omicidi decrescono, e di fatto oggettivamente i cittadini non dovrebbero sentirsi così sicuri, il loro livello di sicurezza dovrebbe essere ai massimi, ma di fatto si amplificano invece quelle fonti di disagio, appunto, di sconforto, generano che cosa? Attenzione a questi temi che producono consenso nei confronti di certi attori politici e che ovviamente sono quelli che presentano le risposte più semplici, dirette, immediate. C'è un problema di sicurezza? Bene, criminalizziamo, aumentiamo le pene. Se poi in questo progetto securitario va di mezzo anche il dissenso, e come dire, la possibilità per alcuni attori politici di esprimere pacificamente, come si è sempre fatto, gandhianamente si potrebbe dire, il proprio dissenso nei confronti di certe opzioni politiche, bene, si criminalizza e questo genera un ulteriore cortocircuito, perché nel momento in cui si aumenta la sfera di ciò che diventa illecito, inevitabilmente si crea un maggiore approccio repressivo a quelle attività e quindi questo genera ovviamente una sensazione fittizia, artificiosa di ulteriore insicurezza, quindi si alimenta un circolo vizioso.
Allora, professor Vannacci e professoressa Della Porta, adesso voglio fare un
Vannacci, Vannacci,
Vannucci, mamma mia,
questa è una gaffe terribile.
scuse infinite,
No,
inarrestabili.
se ci fosse stato Vannacci ospite avrebbe probabilmente espresso posizioni leggermente differenti, forse,
Professor
immagino.
Vannucci, mi scusi ancora e chiedo scusa anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici che hanno dovuto sentire questa cosa blasfema, ma comunque andiamo avanti. E quindi volevo dire, adesso la questione delle domande di sicurezza che chiedono sicurezza e lo chiedono attraverso risposte di tipo securitario. Il ragionamento che voi entrambi avete fatto è un ragionamento che ci permette, come dire, di socchiudere la porta su questo aspetto, perché ne voglio aprire un'altra, ed è quella cioè di capire perché in questo paese le domande di sicurezza non siano rivolte anche verso altre questioni che sono altrettanto dirompenti. Allora, una questione è quella ad esempio del potere criminale delle mafie presente nei nostri territori, che, come citavo prima, in un processo qui a Milano durante la requisitoria, la pubblico ministero parla di Milano come la Calabria, cioè in termini di definizione di un contesto mafioso. E quindi ci dovrebbe chiedere, dovrebbero esserci decine, centinaia, migliaia di persone disponibili a chiedere in piazza, no? A porre domande di sicurezza contro l'allargamento, la diffusione nel territorio dei poteri criminali. Uno potrebbe dire sì, ma non sparano più le mafie però intimidiscono ancora, sono capaci di esercitare la violenza, e quando quella violenza non si vede vuol dire che la forza di intimidazione ha raggiunto livelli altissimi. E perché non viene avvertito questo tipo di pericolo, chiamiamolo così, professor Vannucci, e poi Della Porta?
Beh, semplicemente perché, come dimostra il fatto che la stessa sentenza di primo grado dell'inchiesta Idra è passata praticamente in sordina, sotto silenzio, mentre, come dire, la sua rilevanza nel dimostrare quello che già sappiamo, peraltro, da molti anni, ovvero sia che le mafie fanno affari, come dire, in modo, con queste nuove forme ibride, in cui all'interno di tavoli nei quali, e anche questo lo conferma l'inchiesta Idra, si mettono al servizio dei colletti bianchi, si mettono al servizio di soggetti che operano nel mondo delle professioni, della politica. L'inchiesta Idra dimostra una fortissima capacità di penetrazione delle organizzazioni criminali in questa, diciamo, versione innovativa, ma neanche troppo, che le vede in qualche modo operare armoniosamente con interlocutori in ambito istituzionale, economico, nel sistema bancario, si infiltrano nelle attività economiche, cioè entrano come soggetti che in qualche modo si pongono all'interno di un circuito rispetto ai quali la dimensione di sicurezza che evocavamo prima e che ha come target, come obiettivi, tutta una serie di fasce di categorie marginali o, peggio ancora, di soggetti dissenzienti rispetto all'orientamento politico dominante a livello governativo. Quindi la sicurezza si invoca in quel caso. Bene, quando si entra nella dimensione, nella sfera di quelli che sono ormai chiamati i crimini dei colletti bianchi, i crimini dei potenti, la criminalità dei potenti, bene, in quel settore l'attenzione pubblica e l'interesse a sollevare, come dire, questi temi, la presenza mafiosa, la presenza della corruzione, o meglio l'intreccio fra la presenza mafiosa e la corruzione come temi rilevanti, perché comportano, lo sappiamo, l'inquinamento delle attività produttive, il saccheggio delle risorse pubbliche, ecco, tutto questo passa in secondo piano perché non è funzionale a quella dimensione, appunto, securitaria che richiamavamo prima, non produce consenso agli attori che in qualche modo potrebbero invece farsi carico di attivare strumenti di controllo, di prevenzione, di allerta rispetto a queste presenze criminali che sono sempre più capillarmente diffuse, appunto, anche nel centro-nord.
Professoressa Della Porta, il professor Vannucci diceva un momento fa non produce consenso, no? Questa forma eventuale diversa e alternativa di domanda di sicurezza in questo paese, legato ad esempio attraverso la denuncia della presenza sul territorio della criminalità organizzata.
Sicuramente concordo. Si può aggiungere anche qualche altro elemento. Un elemento è che c'è una anche complicità diretta. Per esempio, nelle ricerche che abbiamo fatto anche con Alberto sulla Toscana stessa, in alcuni casi sono emerse connivenze tra classe politica e criminalità organizzata. Per esempio il NoCheu è stata un'indagine nel centro della Toscana Rossa che ha messo in evidenza queste connivenze, che ovviamente portano a uno scarso interesse, anzi un tentativo di nascondere questo tipo di rischio che viene dalla criminalità organizzata. La mafia stessa si presenta spesso come promotrice di un discorso di insicurezza per poi imporre i propri servizi come polizia alternativa, come è stata storicamente e tende in modo diverso a fare anche attualmente. Quindi c'è complicità e c'è una complicità che poi spesso si allarga anche ai mass media. Ai mass media, quelli più controllati dai politici di destra, ai mass media, quelli controllati da un potere economico che è anche coinvolto in questo tipo di attività, perché come è emerso sempre dalle ricerche che abbiamo fatto con Alberto in diversi momenti, mafia e corruzione vanno spesso a braccetto e la corruzione vuol dire il coinvolgimento di politici e di anche imprenditori che spesso in vario modo entrano in contatto l'uno con l'altro. Poi un altro elemento che voglio sottolineare è che in realtà ci sono attori che propongono una visione diversa. Per esempio, c'è non solo Libera e tante altre organizzazioni che promuovono manifestazioni, anche manifestazioni di piazza, anche spesso molto partecipate, su la tematizzazione invece dell'insicurezza che viene dalla criminalità organizzata, dalla corruzione e così via. Ma ci sono anche delle come dire, proposte politiche e anche scientificamente sostenute per risposte alternative rispetto ad alcune cosiddette fonti di insicurezza. Per esempio, c'è adesso un grande dibattito sulla come produrre appunto forme di prevenzione che utilizzano la cura. Le femministe che hanno come non una di meno, che hanno molto a cuore la questione della violenza contro le donne, sono quelle anche che propongono soluzioni di abolizione o riduzione della securitizzazione e invece elaborazioni alternative. In un'altra ricerca sulle proteste nella sanità pubblica abbiamo per esempio visto come vengono riscoperte anche Basaglia. Ci sono in Italia le brigate Basaglia cosiddette, che sono fatte da medici, psicologi e altri operatori che propongono soluzioni alternative a problemi esistenti, soluzioni non securitarie. Quindi credo che la domanda si debba spacchettare in due direzioni. Una è quali sono le condizioni per cui di alcune cose non se ne parla, quindi anche la stampa, i politici preferiscono prendersela con i più deboli piuttosto che aprire potenziali tensioni all'interno della classe politica stessa. E la stampa più tradizionale li segue, questo appunto perché c'è questo silenzio, e l'altro è quali soluzioni alternative possono essere elaborate che ci sono già. Quindi, diciamo, anche come dire, la visione che viene dall'opinione cosiddetta pubblicata, cioè quell'opinione stampa o l'opinione dei media, non è la stessa dell'opinione pubblica più generale.
Professor Vannucci, ultima domanda per lei, perché siamo ormai già alla fine del tempo che abbiamo a disposizione. La questione della corruzione oggetto appunto di una richiesta di sicurezza in questo paese, la corruzione si porta via un sacco di cose, si porta via soldi e con i soldi si porta via servizi pubblici. Rispetto a questo, come dire, anche qui mi rifaccio la stessa domanda retorica del dovrebbero esserci migliaia e migliaia di persone in piazza a dire basta con questa roba, professor Vannucci.
Sì, ma Donatella richiamava prima l'impegno di alcune coraggiose, volenterose organizzazioni, associazioni, Libera in primis, che nella sua giornata della memoria e dell'impegno, il 21 marzo, chiama in piazza decine di migliaia di cittadini, di giovani, proprio con un impegno su questi temi, il contrasto alle mafie, il contrasto alla corruzione, che è diventato anche questo un tema portante di tante campagne, che però non appunto rimangono un po' nell'ombra, perché la percezione che manca, perché evidentemente non è stata capace, al di là di alcune fasi storiche che in genere si accompagnano ai grandi scandali purtroppo e quindi sono occasionali, non c'è la consapevolezza di quanto certe pratiche di corruzione, quella che citavi prima della vicenda, per carità, del garante della privacy, che è ancora una fase molto, come dire, embrionale, quindi non sappiamo a cosa porterà, però ecco, se alcune delle ipotesi accusatorie fossero verificate, questa, si parla di multe di decine di miliardi, di milioni di euro che sono state che sarebbero state annullate o ridotte drasticamente per in cambio di, si ipotizza, questi sono soldi che vengono sottratti alla collettività e moltiplichiamole per le centinaia di miliardi di euro che vengono dirottati la collocazione viene influenzata da questi circuiti corruttivi. Tutto questo sottrae risorse che, come dire, inevitabilmente degradano la qualità dei servizi pubblici e generano una serie di diventano fattori di insicurezza più ampia, che generano malcontento e che inevitabilmente alimentano le risposte semplicistiche che poi portano invece a identificare la sicurezza nell'atto violento. Ecco, questa è un'estrema sintesi.
Certo. Allora, io ringrazio entrambi, ringrazio Donatella Della Porta per essere stata qui con me stamattina. Buona giornata e a presto. Buona giornata anche ad Alberto Vannucci, non siamo riusciti a sentire la professoressa Della Porta, a presto anche a lei, e ricordo, come facevo in apertura della trasmissione, un libro che porta la firma di entrambi i nostri ospiti di questa mattina, La corruzione come sistema, pubblicato dal Mulino qualche anno fa. Prima di salutarvi, un promemoria per questa sera sul ciclo di incontri autoritarismi in democrazia, il ciclo organizzato dalla Casa della Cultura, all'Università Statale di Milano, insieme all'Osservatorio Autoritarismo e Libertà e Giustizia e l'editore Castelvecchi, di cui Radio Popolare è media partner. Stasera, 19 gennaio alle 18, alla Casa della Cultura qui a Milano, in via Borgogna al 3, c'è il terzo incontro dal titolo Occupare la speranza, il diritto alla città. L'ospite è Marina Garcés, professoressa di filosofia all'Università Aperta della Catalogna, dove dirige il master in filosofia per le sfide contemporanee. Sarà lei, con il suo libro che porta lo stesso titolo dell'incontro di questa sera, ad essere, come dire, la relatrice principale in quel della Casa della Cultura. Stasera, ripeto, stasera alle 18. Chiudiamo qui la puntata di oggi, la linea tra poco va a dire a Rubini per Cult, noi ci risentiamo alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!